Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. Evviva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo, dalle libere frequenze di Radio Blackout, col giornale Malandrino. Con noi in studio la formazione d'acciaio, di ferro, di gomma, di plastica.
Di gesso. Francesca regia.
E Mr. Kang.
Voilà, allora stiamo per iniziare con un breve sommario. Oggi si parlerà, ci sarà una diretta di collegamento con un rifugio per animali liberati, e ci sarà una diretta con i Notav sulle ultime novità che riguardano i soliti tentativi di far trovare qualche argomento, argomento per arrampicarsi sui vetri per giustificare la devastazione della Valle di Susa e del territorio circostante fino qua a Torino e oltre. E poi verso le 6 faremo quest'altro collegamento. Nel frattempo, altre notizie. Diciamo fin da subito, in apertura di trasmissione, che i vari sound si sono trovati quelli che hanno fatto il grosso corteo del 17 di dicembre, si sono ritrovati e hanno deciso di fare una grossa manifestazione, un grosso street party. Quindi una camminata con musica, con bilici, eccetera, eccetera, che è ambientato non questo sabato, ma il prossimo 22 aprile. Probabile partenza, questo poi magari si vede poi nella su addirittura finale, cioè magari venerdì prossimo possiamo dirlo con certezza, probabile partenza da Torino Esposizione, dalla rotonda, dal monumento col cavallo impennato, dove c'è il Savoia col cavallo impennato. E quindi si riprende il discorso interrotto per tutta una serie di impedimenti, polemiche, tentativi di egemonizzazione, di omologazione di questo ambiente, che hanno semplicemente solo ritardato una nuova street. L'obiettivo iniziale, ricordo che alle prime riunioni era proprio, si diceva, una street al mese almeno, adesso che hanno cercato di rendere tutto proibito, tutto illegale, tutto punibile penalmente, eccetera eccetera. Quindi almeno una street al mese. Purtroppo c'è stato questo periodo di così di sospensione, ma adesso forse i ragazzi delle street sono riusciti a riprendere in pugno la situazione, e probabilmente ci vedremo in tanti, non questo sabato, ma il prossimo, nel cuore di Torino.
Ebbene, su questo pezzo messicano, approfittando delle sonorità che comunque sono quelle della Spagna, iniziamo a raccontare qualcosa di quello che è successo in questa settimana e in quello che succederà in Spagna. Per la precisione, al Nabat al Cubo, che è il nostro punto di riferimento di quasi Barcellona, ovvero di Hospitalet. In questa settimana sono avvenute un po' di robe, dovevano finire davanti alla polizia alcuni compagni, ma non ci sono finiti per fortuna. È stata rinviata la loro chiamata alla testimonianza e alla relazione per alcuni fatti avvenuti in solidarietà di Alfredo. Quindi almeno questo aspetto se lo sono evitati. Nonostante la, come dire, la repressione abbia sempre nel mirino i nostri compagni, loro non si fermano assolutamente e continuano a organizzare iniziative sia al Nabat al Cubo e per Barcellona e non solo. Infatti questa settimana avranno ospite tutta una serie di gruppi ambientalisti per iniziare a organizzare delle iniziative di vario genere. Il CSA Nabat ospiterà quindi tutto questo movimento barcellonese, sono esattamente 60 sigle, 60 gruppi, poi magari le persone partecipano a tre gruppi, quindi sono solo 20-30 persone, però il numero sembrerebbe interessante e notevole. Questo solo per dirne una di quella che avverrà questo weekend, ma ovviamente le loro iniziative non si sono arrestate e soprattutto quelle anche in solidarietà ad Alfredo. E adesso io direi partiamo con un altro pezzo e voilà. Marihuana. E sempre in tema di Nabat al Cubo, quindi di Spagna, le iniziative continuano anche in solidarietà di Pablo Hasél, dove ricordiamo che era stato l'incipit, l'inizio di tutta quella storiaccia che ha coinvolto i ragazzi di 27 febbraio. Le manifestazioni erano iniziate proprio in sua solidarietà, dal rappero catalano. Succede questo in questi giorni, che il rappero doveva fare delle visite mediche in carcere, ma è avvenuta una strana faccenda. Queste visite mediche erano evidentemente particolari e lo toccavano nella sfera privata. I secondini si sono rifiutati di lasciarlo nella sua giusta privacy. Quindi lui ha ricordato che la legge spagnola impone la possibilità di poter essere visitati in alcuni casi senza la presenza delle guardie, e queste non se ne sono andate, per cui è iniziata un'ennesima protesta. E all'esterno c'è la solidarietà ovviamente di tutti i compagni che hanno seguito la faccenda. In questi giorni stanno facendo pressione sui movimenti indipendentisti, qui c'è il partito che è sostanzialmente al governo della regione della Catalogna, che si dovrebbe occupare della vigilanza dei fatti e delle, come si dice, delle attenzioni giudiziarie, cioè di ciò che avviene dentro la prigione. Quindi dovrebbe essere in teoria competenza di questo gruppo politico, che appunto, come dicevo prima, è al controllo della provincia della Catalogna. We'll be right back. Pronto, pronto.
Ciao.
Senti? Ciao.
Sì, ti sento forte e chiaro.
Benissimo. Abbiamo avuto un attimo di confusione, tu non ci hai visto, ma c'era un teatrino. C'era un teatrino veramente ridicolo qui dentro, mentre cercavamo, io cercavo di parlare al telefono.
Come di consueto, e non al microfono.
Sì, infatti.
Solamente non si sentiva, tu sentivi, ma noi no.
Esatto, che strano, vabbè, vabbè. Abbiamo iniziato col botto, come si dice. Ottimo. Allora, iniziamo col dire ciao, che è la cosa più importante, ciao. Allora, Susanna. In questo momento ti occupi sostanzialmente, fai parte del direttivo che è dell'associazione, adesso mi dirai se dico cose sbagliate o meno, di Ipoasi, cioè un rifugio per animali, dove questi animali, molti di questi animali, non so se tutti o molti di questi animali, sono animali che arrivano da liberazioni o comunque salvati. Ok, perfetto. Perfetto, quindi rientra nel concetto di antispecismo.
Sì, assolutamente.
Perché parlare di antispecismo, salvare gli animali, quando poi ci impegnano, no, nel mantenerli in una condizione dignitosa di vita, in un momento così complesso come quello di oggi? Parto con una domanda bastarda, così, come
vai,
dire,
subito,
esatto, dai.
Si toglie il ghiaccio. Allora, noi troviamo che il lavoro in un rifugio antispecista sia un qualcosa legato assolutamente alla vulnerabilità, alla cura, ma anche alla resistenza, e troviamo che sia fondamentale l'esistenza di spazi come il nostro, dal momento che ci troviamo in una fase di assoluta emergenza e di enorme richiesta di aiuto da parte dei nostri compagni non umani, che hanno necessità di trovare dei luoghi dove potersi esprimere e poter rinascere in un modo o nell'altro a seguito di tutta una serie di oppressioni sistematiche. E quindi noi troviamo che veramente ogni vita abbia un valore, un'unicità per cui vale la pena lottare e resistere e andare avanti. Innegabilmente diciamo quello che viene, le azioni dirette, si possono definire anche in questo senso, quelle che vengono fatte nei rifugi, sono è un impegno costante, quotidiano, che prosegue anche dopo che viene attuata una liberazione. Quindi noi lo diciamo sempre, l'antispecismo e la liberazione animale riguardano non solo le azioni dirette che avvengono nei luoghi di oppressione e di smembramento dei corpi animali, ma sono anche quelle che vengono poi svolte quotidianamente, giorno dopo giorno, come veri e propri atti di resistenza. Noi ci sentiamo comunque di far parte di un vero e proprio movimento di resistenti, dal momento che ogni giorno ci scontriamo contro abomini sistematici che mettono in atto alcune braccia del potere. Noi ci scontriamo costantemente, per esempio, non solo con le forze dell'ordine, ma proprio anche con le forze che regolano la questione, diciamo, medico-sanitaria, non lo so, di gestione degli animali d'allevamento. E quest'anno più che mai, e lo scorso, ci siamo scontrati veramente con il pericolo pratico di un'eventualità di abbattimento, e viene utilizzata questa parola secondo me in maniera scorretta, perché è comunque una parola che edulcora un atto estremamente violento, che sarebbe l'uccisione di animali come i maiali e i cinghiali, a cui molti rifugi danno casa, perché non so se sapete che in Italia c'è di nuovo, è tornata questa epidemia di peste suina, che mette ovviamente in pericolo la sopravvivenza dei grandi allevamenti intensivi che sappiamo costellare in particolare il nord del nostro paese, la pianura padana. E quindi noi siamo stati sottoposti, per esempio, tra le altre misure di controllo, alla costruzione di doppie recinzioni per impedire il contatto diretto tra i maiali che vivono qui e gli animali selvatici che vivono fuori, liberi, e appunto, come dicevo, tra le altre forme di resistenza che abbiamo dovuto mettere in atto c'è stato proprio in alcuni casi dover metterci con il nostro corpo a difesa di abitanti di alcuni rifugi che per loro sfortuna stavano banalmente nelle cosiddette zone rosse, in cui sono stati riscontrati dei casi di cinghiali selvatici morti per peste suina. Quindi questo è un esempio.
Quindi Scusami, ti interrompo un secondo anche per come dire, ampliare un pochino il discorso.
Certo.
Quando ci siamo conosciuti telefonicamente abbiamo fatto due chiacchiere. Nelle due chiacchiere tu mi hai detto il rifugio non è solo un luogo di liberazione animale, è un luogo politico.
Certo.
Tutto quello che stai descrivendo in qualche modo mi pare molto attinente a questa affermazione. Le persone che partecipano magari come volontari così alla vita quotidiana del rifugio, come si sentono tutte partecipe di questo progetto politico o dimmi te cosa avviene?
Allora io penso, diciamo, noi abbiamo la possibilità di ospitare persone a casa, nella nostra casa che noi chiamiamo casa Ipoasi. Anche in questo senso dico che in questo, in generale, io trovo che i rifugi siano spazi politici. Trovo anche che ci siano alcuni rifugi che vivono tutta la loro vita, il loro lavoro e la loro militanza in modo profondamente politico, e penso che possiamo essere tra questi. E per esempio diamo la possibilità ad alcune, a chi vuole venire da noi a vivere con noi, in casa con noi, dando una mano al rifugio in modo intenso e totalizzante, quindi stando proprio, vivendo dei lunghi periodi a strettissimo contatto con noi, diciamo sempre presenti qui, e con gli animali non umani che abitano il rifugio, i posi. Penso che chi scelga di venire in questa modalità veramente si unisca a noi in modo molto intenso e profondo, e quindi abbracci la nostra visione politica della militanza in un rifugio antispecista. Poi sicuramente ci sono anche tante altre persone, soprattutto magari persone che hanno appena iniziato per esempio la pensione, mi viene in mente qui dei dintorni tra Pisa e Livorno, perché noi siamo in Toscana, che vengono per esempio una volta o due a settimana ad aiutarci, e sicuramente stando a contatto con noi, ascoltandoci parlare, essendo testimoni anche della nostra modalità e del nostro agire, sicuramente si aprono di più anche ad altri discorsi più radicali e che riguardano la nostra società umana. Però ecco, devo dire che c'è sicuramente una varietà di individualità e soggettività. È ovvio che certe diciamo frange non attraversano i nostri cancelli, se così posso dire.
Ok, no, no, ma puoi dirla anche proprio chiaramente. Quindi
ecco,
comprendiamo bene certi messaggi e gli
accettiamo certe soggettività e gruppi, e quindi questo in un modo o nell'altro a volte ci ha anche un po' inimicato il vicinato, però portiamo avanti il nostro.
Adesso vorrei essere esplicito per te: non accettate i fasci?
Certo, non accettiamo fasci, okay. Non accettiamo persone omofobe, persone violente contro altre persone. Nel senso, noi abbracciamo la violenza come atto di resistenza e non siamo persone non violente, però è ovvio che qui non accettiamo persone che compiono atti di violenza, sia sistemica, che ne so, i cacciatori non vengono qui di sicuro a fare volontariato, ma neanche persone violente contro i propri compagni o altre persone. Quindi sicuramente è capitato anche, per esempio, che nonostante dessimo chiare indicazioni, un paio di persone negli anni, sto riflettendo su alcuni casi avvenuti, per esempio un paio di persone un po' probabilmente ignare, nel senso che forse non hanno letto bene le nostre indicazioni, i nostri messaggi, non ci seguivano in modo, forse, non so, magari anche sui social che abbiamo, e sono andati via non appena hanno varcato il cancello, perché si sono ritrovati un sacco di bandiere, anche banalmente hanno girato i tacchi, sono spostati senza neanche
molto bella
una parola.
Questa definizione, presa di posizione molto chiara, è importante che ci sia in questi luoghi. Sentimi, quando ci siamo conosciuti mi veniva da ridere, perché poi dopo ho capito che avevamo in comune delle conoscenze, delle persone.
Certo.
No? E Michela e Egon, che sono grandi amici, sono stati qua. E ultimamente Egon stava portando in giro un progetto dove cercava di spiegare come la monta del cavallo, che è ritenuto in molti posti un animale da compagnia, non sia una cosa così simpatica, no? Perché lo faceva? Perché lui è un fantino. E Ipoasi perché esiste?
Allora, Ipoasi esiste grazie assolutamente a Egon Botteghi e anche alla, diciamo, alla persona con cui era sposato Egon, che insieme hanno gestito per più di 20 anni luoghi di sfruttamento del cavallo, perché hanno lavorato nel mondo dell'equitazione. Quindi Egon, tra le altre cose, è stato istruttore della FISE, che è la Federazione Italiana Sport Equestre, per 25 anni e lui e il suo ex marito hanno cambiato prospettiva in modo progressivo negli anni, scontrandosi con la verità del fatto che quello che stavano mettendo in atto era un vero e proprio atto di oppressione nei confronti dei cavalli, che non dovrebbero vivere come la maggior parte di noi li costringe a vivere. L'ultima cosa importante che hanno fatto Egon e Christian prima veramente di decidersi a cambiare totalmente vita è stato un viaggio negli Stati Uniti, in Nevada, dove hanno osservato alcuni dei Mustang che resistono nelle steppe statunitensi, e questa osservazione di questi individui veramente liberi sicuramente è stato un tassello fondamentale. E loro nel 2008 hanno convertito l'ultimo maneggio che ancora gestivano, in cui comunque mettevano già in atto un tipo di doma che viene considerata più etica e più naturale rispetto a quella a cui siamo abituati, quella classica, e hanno chiuso appunto il maneggio che già si chiamava Iposi, aprendo il rifugio antispecista Iposi. Devo dire che credo sia stato il terzo rifugio in Italia antispecista a nascere, quindi veramente hanno fatto qualcosa di enorme. Egon, appunto, come dicevi, porta in giro uno spettacolo molto interessante che si chiama Disequitiamoci, in cui analizza l'origine sessista e militaresca e anche nobile, diciamo elitaria, dell'equitazione.
Sì, è assolutamente interessante, perché ho avuto la possibilità di assistere a sì. sua presentazione, al suo spettacolo. Mi sembra riduttivo chiamarlo spettacolo.
Sì, infatti.
La sua chiacchiera di... sulla questione.
Esatto.
E secondo me il fatto veramente interessante è che alcuni aspetti del rapporto tra animali umani e non umani viene inteso come pacifico, come una collaborazione quasi. Invece sì. si svela sempre che è tutta una puttanata, cioè di collaborazione non c'è niente. Il cavallo
no.
si farebbe una gran manica di cazzi suoi, non
esatto.
avrebbe proprio voglia di essere preso a calci nei fianchi o frustato.
Così o in generale avere qualcuno sulla schiena che lo obbliga ad andare dove vuole.
Chiaro, come l'asino non vorrebbe trasportare quintali
esatto.
di armamenti degli alpini, eccetera, eccetera. Bene, come sta procedendo Iposi in questo momento? Cioè, siete in grado di gestire questi, mi pare, 130 animali
sì.
che sono stati salvati?
Sì, allora, la storia di Iposi è una storia molto tormentata, a mio avviso. Io personalmente sono arrivata nel 2014 e da lì non me ne sono più, diciamo, andata. Nel 2017 ho ufficialmente cambiata la gestione, dal momento che era rimasta, diciamo, per problemi anche personali, era rimasto l'ex marito, appunto, di Egon, che poi ha lasciato il progetto, e siamo subentrati definitivamente noi come gestione collettiva e molto più orizzontale di prima. È stato molto difficoltoso inizialmente, perché è stato quasi un abbandono quello a cui ci siamo ritrovati a dover sopperire. In questi anni però devo dire che siamo stati, se posso farmi un auto complimento, siamo stati davvero in gamba, secondo me. Siamo riusciti, nonostante anche esperienze di vita diverse, conoscenze differenti, a metterci insieme, a restare comunque unite per affrontare tutto. Oggi siamo un ottimo, io trovo che siamo veramente un bel gruppo, un bel collettivo, e non è facile, perché non penso sappiate anche voi che i rifugi vivono un vuoto, diciamo, normativo in parte, e devono sottostare però a delle cose obbligatorie che ci risparmieremmo molto volentieri. Una cosa che diciamo sempre e che sottolineiamo è che nella maggior parte dei rifugi siamo tutte e tutti volontari, quindi non abbiamo un tornaconto economico per la nostra militanza e partecipazione, e inoltre viviamo di donazioni, quindi questo è un periodo importante, impegnativo. Stiamo crescendo come progetto e abbiamo molte spese, diciamo, extra rispetto a quelle usuali, perciò stiamo sicuramente facendo un po' più fatica degli altri anni, però penso che si resiste.
Francesca ti fa, la vedo che si sta preparando a...
una domanda difficilissima.
Fucile, vai.
Una domanda difficilissima, dove vi trovate? Perché questo non l'abbiamo detto, perché dicevi prima ospitate tanti volontari ma non sappiamo dove.
Certo.
Cioè, io lo so ma i nostri ascoltatori non lo sanno.
Allora, noi siamo a San Piero a Grado, che è una frazione poco distante dal mare, in provincia di Pisa. Tra l'altro, per chi volesse venire a trovarci, siamo davvero comodi, sia per quanto riguarda i mezzi pubblici, perché siamo facilmente raggiungibili con gli autobus, volendo anche in bicicletta, perché c'è una bella pista ciclabile che ci collega alla città, altrimenti in auto siamo veramente vicini all'uscita, agli svincoli diciamo più importanti per Pisa. Mi preme dire una cosa che molto spesso, legata alla nostra posizione, molto spesso ci viene domandato, perché noi siamo molto vicini alla strada, se siamo in difficoltà rispetto a questa cosa, e noi invece siamo in realtà molto felici che il rifugio sia accessibile dalla città e che non siamo troppo isolati. Sicuramente a volte è un pensiero consolatorio il fatto di dire prima o poi andiamo a vivere sul cucuzzolo di una montagna, ma noi siamo molto orgogliose e contente di essere vicine sia a Pisa che a Livorno, anche perché ci è molto più facile partecipare alle iniziative politiche che ci sono nelle nostre città e anche a essere attraversati da persone che magari se fossimo più lontane non avrebbero tutte queste possibilità di trovarci.
Sì, e magari partecipare anche a altre iniziative, altri progetti che avete, come quello, leggevo sul vostro sito, che ne approfitto, è www.ipoasi.org, di partecipare a quella che è la vostra cucina, oppure l'altro progetto che si chiama la libreria itinerante. Perché come dicevi tu prima, tutto su base volontaria, ma le altre cose interessanti è che vi autogestite, quindi non avete sovvenzioni da nessuna parte. Vuoi dirci due parole su questi due progetti?
Allora, sono entrambi nati da alcune necessità, sia legate all'autofinanziamento, ma anche al fatto che per noi è davvero importante parlare e praticare la teoria, diciamo, le nostre istanze. Abbiamo un'urgenza anche di comunicarla, queste istanze politiche, queste diciamo quello che ci muove. Il primo progetto a nascere è stato Cucina e Posi, è un progetto assolutamente autogestito, ci preme dire che la nostra è una cucina vegan, però popolare, sia per quanto riguarda che cosa cuciniamo e a che prezzo viene servito, quindi è tutto veramente popolare, una cucina il più possibile semplice, proprio per ricordare alle persone che mangiare vegetale, mangiare vegan non è un qualcosa di elitario, non è un qualcosa di fighetto, e non ci interessa le fotografie al piatto, ci interessa
di Instagram.
Esatto, cioè vogliamo essere accessibili a tutte e ricordare che tutte possiamo diventare vegane e smettere di consumare corpi animali. E poi ovviamente il progetto ha una funzione di autofinanziamento e abbiamo avuto tante belle opportunità anche di girare un po' l'Italia per quanto ci è possibile e andare a cucinare vegan in alcuni spazi, ma non solo, per esempio abbiamo anche cucinato in alcune occasioni all'Università di Pisa, perché ci è stato domandato di poter essere presenti come collettivo di cucina magari ad occasioni in cui si parlava di clima o di cambiamento appunto del clima, sul riscaldamento, e siamo contente che abbiano pensato a un progetto che fa cucina vegan.
Senti,
non abbiamo delle disponibilità. Vai, dimmi, scusa.
Scusami, ti interrompo un secondo perché hai toccato un tema molto interessante e di estremissima attualità. E soprattutto ci consente di cercare di introdurre una questione che secondo me è importante, non è ben chiara a molti, cioè quanto c'entra il cambiamento climatico con l'alimentazione animale? Perché hanno un qualcosa che ha a che fare uno con l'altro? Vai.
Purtroppo sono estremamente connesse queste le due discorsi, cioè il discorso ecologista e il discorso antispecista sono assolutamente collegati, dal momento che anche a me sembra davvero strano che non venga considerata questa cosa, ma i grandi allevamenti, le grandi coltivazioni di cibo da destinare agli animali appunto da allevamento sono tra le più importanti cause di inquinamento al momento, e molto spesso questo discorso viene escluso, non riusciamo a capire dopo tutti questi anni se questo discorso venga escluso in modo, diciamo, consapevole oppure in modo ingenuo. Noi siamo state in tante occasioni a portare la questione antispecista all'interno, cioè abbiamo cercato un po' di sfondare il mondo ecologista portando l'istanza antispecista, e abbiamo osservato che è molto complesso, perché poi viene sempre fuori un discorso legato agli allevamenti sostenibili, alla carne felice, quindi è molto complesso parlare di antispecismo alle persone, diciamo, ecologiste, semplicemente ecologiste.
Diciamo che fa ridere vedere un attivista di Greenpeace mangiare un panino col salame dentro.
Sì, allora io dagli attivisti di Greenpeace non mi aspetto grandi cose, ecco, però magari me le aspetto, ora scusate, però me le aspetto magari di più da un attivista di Fridays for Future, nel senso che magari, non lo so, le nuove... Non so, mi stupisce molto questa cosa, mi sembra che sia tutto molto dettato anche dal nostro privilegio di essere umani. È stato molto, a volte, diciamo, portare il discorso antispecista, per esempio è capitato che ci chiamassero a parlare al Climate Camp o in alcuni centri sociali, per l'appunto anche qui a Livorno, per appunto, portare la nostra istanza, però finisce sempre con una sorta di o derisione o sminuimento dei nostri discorsi, e quindi dal nostro punto di vista c'è molta frustrazione quando si parla di questo tema tra noi. E ricordo che l'anno scorso siamo stati al Climate Social Camp appunto con Marco Reggio, con Feminosca, con Elisa Valenti del collettivo Transselvatiche, e parlare appunto noi veniamo chiamate in qualità di persone militanti in un rifugio. Io di solito lascio sempre la parola quando c'è a parlare di questa cosa a chi è più preparata di me, anche dati alla mano, però ecco, devo dire che siamo un po' accomunate tutte da questa frustrazione di non essere comprese molto spesso.
Beh, dai, siete la minoranza nella minoranza, sì, anarchici,
esatto, proprio,
e antispecisti, cioè... e veramente siamo, non tutta la redazione, ma per quello che mi riguarda, siamo la minoranza nella minoranza, quindi ci succhiamo questo bel, esatto, piacere di incomprensione.
Siamo perturbanti.
Ma sì, la questione è che se siamo convinti di un punto di vista non ci rimane altro
non
che cercare
facile.
Di mostrare. No, non è facile, ma non ci rimane altro che cercare di spingere in questa direzione, no? Vedere cosa avviene. Direi che abbiamo un po' esaurito il tempo a nostra disposizione. Quindi, se vuoi ancora dirci qualcosa, magari dare dei riferimenti per, non lo so, raggiungerli,
certo,
piuttosto qualunque cosa, vai.
Allora, chi volesse venire a trovarci può contattarci tramite il nostro sito web, come ha detto prima Francesca, che è semiposi.org, altrimenti se si vuole ci può seguire sui social. Noi utilizziamo sia Facebook che Instagram, per ovvi motivi purtroppo non si riesce a sopravvivere ormai se non siamo performanti anche lì. E siamo a Pisa, potete venire a trovarci quando volete. Noi più o meno ogni weekend svolgiamo attività culturali, assemblee, eventi, quindi c'è un programma vasto, e anche quest'anno appunto abbiamo inaugurato la libreria itinerante. Chi volesse venire a passare qualche ora alla libreria è benvenuta, e niente, quindi vi aspettiamo, vi ringraziamo di cuore per questa opportunità. E quindi spero di vedervi di persona, a tutte.
E ci vedremo sicuramente, non,
dai,
ti preoccupare,
dai,
che avrai il dispiacere di conoscerci.
Sarebbe molto interessante, volentieri. E allora anche la grazie.
Dai,
grazie,
un salutone, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
E allora, in collegamento, diciamo così, con quanto abbiamo detto finora e quindi con l'intervista fatta a Susanna del rifugio Ipoasi, vorrei ricordare che domani c'è un'iniziativa al Paso Occupato, c'è una cena vegan benefit per la presentazione di rifugi Vivi gli animali e Grugno clandestino. Sono anche questi dei rifugi per animali che hanno subito dei maltrattamenti e quindi sono stati salvati anche dalla macellazione e dall'abbandono. Quindi domani alle ore 20 ci sarà una cena vegan con anche proiezioni di video. Se volete partecipare dovete prenotare entro oggi al numero 346-495-5863, ripeto come fanno quelli bravi, 346-495-5863. E a seguire poi ci sarà anche un concerto dalle 23:30 sul palco Pasico, suoneranno i Thorn, Black Netted Crush da Milano, i Cuphead, Black Netted Hardcore da Torino e a concludere i Gizora, non so come si pronunciano, gli Hardcore da Milano. E quindi partecipiamo a questa iniziativa.
Battete sti culi flacidi che avete, dai, forza, forza che vi facciamo ballare, vai!
Pronto? Ci senti?
Pronto, pronto.
È un collegamento notav questo? Forse
sempre
sì.
Notav.
Sì, sempre.
Fino alla vittoria.
Hasta la vittoria.
Sempre.
Hasta la vista allora, hasta la vista sì.
Beh, sì,
intanto
la vista,
per il momento per il momento sì. Hasta la vista. Allora, volevamo parlare con te,
sì.
Che sei di Torino Cintura, che sei del movimento, eccetera, su un argomento che ritorna sempre, una delle arrampicate sugli specchi o sui vetri che fanno i propugnatori della devastazione ambientale,
sì.
No? E cioè che praticamente ci sta aumentando la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, si sta inquinando tutto a causa ovviamente dei gas di scarico delle,
sì.
delle automobili, dei camion, dei tir, eccetera, eccetera. E voi impedite, voi Notav, voglio dire, impedite di far costruire una utilissima linea ferroviaria,
sì.
che toglierebbe tutto questo inquinamento. È una cosa gravissima. Cioè una di queste, questa puttanata ritorna spesso. Che cosa, a parte che io già dicendotela prendo posizione, ma dacci tu una risposta da far sentire ai nostri ascoltatori, perché questa storia non sta in piedi.
Sì, è stato un argomento questo purtroppo anche divisivo all'interno del mondo ambientalista, ecologista, perché è chiaro, no? Di per sé è così, cioè tanti camion, più nitride, più tante cose, malattie, eccetera, eccetera,
sì.
È chiaro, mettiamolo su rotaia. Però non è innanzitutto così semplice, perché di tanti argomenti possiamo vaticinare così e poi chissà i risultati magari non si vedono. Su questo invece c'è un trascorso molto chiaro, molto netto, che è la famosa AFA, Autostrada Ferroviaria Alpina, che è in funzione. Non è che il TAV ha inventato niente, il TAV, perché c'è già questa autostrada tra Orbassano,
sì,
grande
sì.
centro di Orbassano, mai utilizzato fino in fondo dalle ferrovie, una cattedrale.
Sì, ci crescono i baobab, mi hanno detto,
sì,
gli olandri.
Infatti, la solita
vegetazione tropicale, così.
Ecco. Tra Orbassano e una località in Francia vicino a Chambéry, c'è già questa autostrada ferroviaria, appunto, cioè il caricare i camion sulla ferrovia e fargli fare questo pezzo. Sulla ferrovia c'è già da tanti anni e non funziona.
Il
non
camion
funziona.
O i container?
No, anche il camion,
anche
intero
il camion,
proprio.
Sì, sì.
Anche l'autista può accomodarsi e vedersi un film durante. Quindi non
sì.
solo container, ma proprio il camion. E non esiste questa cosa qua, non funziona, perché non è strutturato il mondo dei trasporti per una cosa simile. Quindi innanzitutto dovrebbero preoccuparsi di quello, di obbligare i camion a salire su un treno, cosa che è impossibile, non faranno mai, perché poi ci sono le lobby, ci sono gli interessi, le categorie, e quindi questa roba qua che funziona da anni già vediamo che non serve, quindi non c'è bisogno di fare un'altra ferrovia gigantesca come il TAV Torino-Lione per caricare i camion sul treno. Ma il problema come viene risolto fondamentalmente è che di questo aumento dell'inquinamento con i camion, che tra pochi anni, relativamente pochi anni, cioè dal 2035, ci saranno i tir elettrici ormai, e quindi andrà da sé che e quello è il futuro in cui si sta andando, questa mobilità elettrica. Poi per carità, anche lì si può discutere le batterie, eccetera, eccetera, tutti i problemi che ci sono, però si sta andando verso quella cosa lì, non si sta andando verso la creazione di grandi impianti, infrastrutture gigantesche che non serviranno poi fondamentalmente a questo. Si sta andando verso una mobilità diversa, un uso diverso dei mezzi con dei combustibili diversi. Il futuro è davanti a noi, è così. E invece il TAV è una cosa vecchia, inutile, superata, che non servirà certamente a risolvere nessun problema, se non i conti correnti di chi la costruisce. Sì. E basta.
Sì, potremmo quindi anche ricordare una cosa, che ci sono dei filmati che riprendono questi treni merci speciali della linea AFA, che sono vuoti, dove
sì,
ci passa
vuoti,
un container o un camioncino una volta ogni 7-8 vagoni vuoti, e poi tutto il resto è silenzio, no? Non c'è. E non solo,
sì, esatto.
Ma dobbiamo anche aggiungere che le merci non possono, proprio per normative internazionali, viaggiare ad alta velocità. Quindi,
no, assolutamente, ragioni proprio, ma neanche negli Stati Uniti, dove sono avanti con questo tipo di trasporto, le merci vanno ad alta velocità, nessuna parte, nella parte del mondo. E del resto, conti alla mano, ai camion non conviene salire su o trasportare le merci comunque, o il camion salire su questi treni per brevi percorrenze.
Sì.
Bisogna che ci siano centinaia di chilometri da percorrere. Ecco, la Torino-Lione, che poi si riduce appunto da passare le Alpi, non è sufficientemente conveniente.
Sì, va bene
è
nel proprio Far West o in mezzo alla Francia, ma non per passare le Alpi.
No, assolutamente. E niente, dobbiamo aspettare gli sviluppi comunque della tecnica, della tecnologia, che corrono tantissimo. Tra pochi, oltre ai camion elettrici, ci saranno camion idrogeno, insomma si parla di tante cose. Non si parla più del TAV Torino-Lione, se non nella mente di chi ci vuole lucrare su questa storia. Del resto, se adesso andiamo su in Val di Susa, adesso sono alcuni anni, vediamo una lunga teoria di camioncini, e in genere sono una targa polacca, sono polacchi che fanno questo sistema di trasporto. Sì, la gente si adegua, ci sono altre cose, nel senso le merci ormai corrono su questi camion che stanno attraversando l'Europa, sono piccoli camion, quindi si possono guidare più di 8 ore al giorno, invece che un tir deve fermarsi dopo 8 ore, e loro trasportano le merci in questo modo. La valle è attraversata tantissimo da lunghe teorie di questi camioncini, perché la gente non aspetta il TAV, non aspetta più queste cose qua, si organizza in altri modi. Cioè dobbiamo andare dietro veramente al futuro, non dobbiamo avere la pretesa di scrivere il passato e farlo diventare come futuro. Le grandi infrastrutture non ci sono più.
Sì,
quindi appunto.
Ancora una battuta.
Sì.
Io ricordo che c'è stato un periodo in cui dicevano appunto i fanatici del progresso, come lo chiamano loro, cioè della costruzione, sì, della devastazione della Val di Susa per costruire la linea del treno ad alta velocità, che per fortuna non è ancora stato fatto. Uno degli argomenti divertentissimi era che i NOTAV erano sovvenzionati dalla SITAF, che è la società delle autostrade. Non so se te lo ricordi, questo qui è bella, no? È molto bella. Era un bellissimo argomento, cioè per dire che i NOTAV sono dei corrotti al servizio dei grossi industriali. Chi li paga? Ecco, queste domande che vengono fatte.
Come ci hanno sempre accusato di non aver contestato a sufficienza la seconda canna del Freius, quella che aprirà tra pochi mesi. Esatto, quella lì.
Canna.
Magari sballasse, ma e invece non è vero, abbiamo fatto delle manifestazioni a Bardonecchia, abbiamo fatto tutto quello che possiamo fare. Il problema è che non è che i NOTAV possono fare tutte le cose del mondo, noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, è stata contestata, abbiamo sempre detto che è una presa in giro, perché nasce come canna di sicurezza, e noi abbiamo sempre detto vedrete che sarà la seconda canna del Freus, e infatti poi hanno cambiato in corsa. Insomma, le cose noi le abbiamo sempre fatte, però ci hanno accusato appunto anche questo, che per noi il Freus è il TAV. No, non è vero, non ci va bene niente, noi siamo
no a tutto. Va bene, aspetta che c'è ancora Luca che ti deve fare una domanda.
Intanto ciao. Piace questo no a tutto. Senti, ma siete anche no alle piccole linee ferroviarie, quelle che collegano paesini e magari renderebbero la mobilità collettiva un po' più fruibile?
Ma guarda, appunto all'interno del movimento NOTAV, oltre al no, ci sono sempre state proposte ad esempio rimettere a posto questa linea ferroviaria storica che c'è, renderla appunto praticabile a livello sia locale, ma poi anche usarla per i grandi collegamenti, si può benissimo fare con una spesa minima. Infatti il problema è proprio quello, che forse girano troppo pochi soldi per il capitalismo. Il capitalismo si muove su grandi masse e quindi non gli interessa questa idea di ripristinare, rendere più efficiente una linea storica, la linea storica che c'è adesso.
Bisogna consumare sostanzialmente, benzina, gomme, bisogna consumare territorio. Bisogna
poi le opere devono essere grandi sì. Opere, se no non incidiamo
piccoli guadagni, se no piccoli guadagni.
Sono tutti rami secchi da tagliare, come esatto. L'esempio sì. la Torino Ceres, detta anche più anticamente Cirie Lanzo, che cercano in tutti i modi di tagliare, oppure quella che va nel Canavese, cioè, sono tutte così, no? O quella che va a Pinerolo.
Il capitalismo si muove così, è inutile. Elefantismo, gigantismo in cui si stufano tutti a pesce.
Omologazione, catena esatto. Macchina, no? Cioè, non, il treno non c'è più, adesso ti devi comprare la macchina. Buonanotte.
Esatto, okay. Esatto, è così. Ma noi vigiliamo.
C'è qualche notizia nuova, novità rispetto alle trivelle, roba del genere, oppure
no? Adesso il giro di trivelle pare che si sia calmato,
si sia concluso
e adesso si va avanti con, diciamo, l'ordinarietà. Ecco, vediamo.
Va bene. Allora, d'accordo. Ti ringraziamo moltissimo per il tuo intervento. Per appunto, abbiamo parlato un po' di uno di questi cavalli di battaglia dell'idiozia montante. No?
Purtroppo devo dirti che anche certo ambientalismo gli è andato dietro. Però adesso, però, finalmente sono convinti tutti, perché appunto è così un argomento facile da trattare, no? Ma mettiamo tutto sul treno e voilà, risolviamo. Ma in realtà non risolvi.
Va bene, grazie. Dai, grazie Fabrizio,
grazie,
a presto,
grazie a voi,
prestissimo.
Grazie a voi.
Ciao,
ciao, ciao.
E questi erano i Gizora, che quindi un piccolo anticipo di quello che suoneranno domani sul palco Pasico. Ancora due parole prima di mandare un altro pezzo e poi leggiamo un comunicato.
Allora, io ci tenevo qui dalle libere frequenze di Radio Blackout a ricordare un compagno che ci ha lasciati il giorno di Pasquetta. Era un compagno molto importante nelle lotte degli anni 80-90 e fino fino nel nuovo millennium. E Alfredo, si tratta di Alfredo Salerni, che viveva ancora ultimamente. Io l'ho incontrato a Roma, a Torre Maura, occupata, c'è un posto occupato più o meno alla stessa età del Barocchio, 30 anni, qualche mese in più, Torre Maura, in occasione della presentazione del libro dell'autoproduzione di Fenix, Il paese dei malfattori, il poema di Jesenin. La presentazione a Torre Maura era stata fatta da lui, che ci aveva aperto la strada a questo pubblico della banlieue, pubblico super coatto con i tatuaggi sulla faccia, che si commuoveva alle poesie di Jesenin, che poi sono state anche lette con grande successo a fine della presentazione del saggio introduttivo, che fa un po' conoscere questo personaggio molto, molto censurato, molto sconosciuto. In Italia si conosceva soltanto Majakovskij e poi basta, no? Cioè, tutto il resto era silenzio, perché era stato pompatissimo dal Partito Comunista e sull'onda dello sdoganamento che era stato fatto nell'Unione Sovietica, nell'Unione Sovietica stalinista, come unico poeta accettabile, anche se pure quello non piaceva a Stalin, pure lui non piaceva a Stalin, però quello uno bisogna farlo passare, l'hanno tenuto Majakovskij, tutti gli altri sono stati cancellati, ma anche fisicamente, come appunto successe a Jesenin, trovato impiccato in una stanza d'albergo. La presentazione di questo libro è stata condotta in un modo, diciamo, Beppe Aiello direbbe in modo taoista, con grande apertura filosofica, tipica soltanto appunto di anarchici che sono andati molto avanti nel loro pensiero, nell'approfondimento del loro pensiero, proprio da Alfredo Salerni, che nonostante l'età avanzata viveva ancora a Torre Maura e distribuiva sciottini di super alcol in benefit per l'occupazione. Ecco, quindi noi abbiamo un ricordo molto recente, alcuni di noi hanno un ricordo molto recente di Alfredo ancora vivace, che si stupiva, ricordo che lui si stupiva di essere ancora vivo dopo la vita di grandi peripezie che aveva fatto. Era dovuto scappare addirittura dall'Europa, era andato a vivere in un'isola dei Caraibi, era un grande giocatore, era un avvocato, ha difeso compagni, faceva anche il lavoro di avvocato proprio come lavoro per sostentarsi, ma essendo giocatore qualche problemino ce l'aveva. Peraltro i giocatori non è che manchino nel movimento anarchico, i giocatori d'azzardo, voglio dire. Se vogliamo andiamo alle radici, andiamo a Bakunin che gioca gli ultimi soldi di Caffiero, tutti buttati alla baronata sulle rive del Lago Maggiore, sul rosso e sul nero, per cercare di ricostituire il patrimonio perduto, e ovviamente perde. Quindi la storia dell'anarchia è sempre stata un azzardo, e c'era chi proprio giocava d'azzardo, come Alfredo Salerni, che ci mancherà, perché è stato veramente un personaggio attivo, non era un intellettuale separato, era sicuramente uno che era dentro le lotte quando c'era, si vedeva. Io lo ricordo anche un tentativo di rioccupazione del Germinal di Carrara, che era in prima linea quando era ancora un omaccione, ultimamente sarà molto ridotto, molto asciugato nello spazio. Un adieu per il nostro Alfredo.
sfumiamo dolcemente questo bellissimo pezzo di Lasa de Sela, De Cara e La Pared, per andare a leggere il comunicato della Street Rave Parade di cui ha accennato all'inizio trasmissione Mario. Come appunto ha detto, Torino 22 aprile ci sarà una nuova Rave Parade a partire dalle 14 da Torino Esposizioni, e ora vorrei leggervi il loro comunicato. Siamo Sound System del nord-ovest Italia, che hanno animato a Torino la mobilitazione nazionale del 17 dicembre, conseguente all'introduzione del decreto anti-rave da parte del governo Meloni. A fine dicembre del 2020 questa misura è stata convertita in legge dal Parlamento, facendoci diventare gli ennesimi nemici pubblici, degni di essere perseguitati, intercettati, repressi e arrestati con pene davvero esagerate, che vanno a colpire la nostra voglia di aggregarci spontaneamente e di ballare lontani dai locali e dal business del divertimento notturno. A tutto questo contrapponiamo logiche e pratiche di occupazione e repressione in luoghi e spazi abbandonati che mandiamo avanti da anni, autogestendo le nostre situazioni in modo da tutelare al meglio chi vi partecipa senza alcuna forma di profitto. Il 22 aprile ci riprenderemo le strade e piazze della nostra città per far sentire la nostra musica e la nostra voce contro chi vorrebbe farci sparire o relegarci al ruolo di suonatori che sostengono il fatturato dei locali notturni. La nostra musica, la nostra arte, le nostre performance non cercano spettacolarizzazione e non vogliono nemmeno essere commercializzate da un sistema che cerca di metterci a valere, di venderci a una legalità servita al potere che non rappresenta e non ci permette di esprimerci. Contro un paradigma repressivo senza precedenti, alimentato da un'ideologia che vorrebbe cancellare ciò che caratterizza la nostra natura, fatta di incontri e aggregazioni spontanee, in grado di costruire dal basso e attivamente le nostre forme di piacere. Crediamo sia possibile un uso consapevole di tutte le sostanze e rifiutiamo a priori il modello proibizionista che infierisce rendendo la vita impossibile a chi ne fa uso. Nel mandare avanti la nostra lotta avversiamo qualsiasi forma di esclusione e autoritarismo, così come qualsiasi infiltrazione prevaricatrice e omologatrice. Nei rave, nelle TAS e nelle occupazioni ogni persona è benvenuta e bene accetta per quello che è, a patto che riconosca le nostre pratiche, la nostra libertà. Inizia e non finisce dove inizia quella altrui. Noi non riconosciamo nessuna forma di autorità e potere. La libertà sconfinata a cui ambiamo non è un rischio, ma la strada che battiamo. Reclaim the Streets per la libertà di espressione. Ci vediamo in strada, a presto, a prestissimo, e altre info seguiranno. Thank you. allora, in chiusura, prima dei saluti, i soliti appuntamenti del weekend segnati nella nostra agendona. Stasera serata con Germanotta Yath, Cybergrind, più Opium Absintinum, Slut Fit, non so quello che stai leggendo. Comunque siamo tutti alla radio qui in via Cech 21/A. Oppure si può andare al Badocchio Squat alle ore 20 per la cena associale Bella Vita. Porta il meglio che hai e che non hai. Sabato non c'è nulla segnato in agenda, ma come ho detto prima c'è la cena al Paso per il rifugio degli animali, quindi cena vegan più concerti dalle 23:30. Domenica invece, oltre alla pizza al Badocchio Squat Garden alla West Coast, c'è anche un concerto garage punk, sempre alla Blackout House a partire dalle 22, da Sacramento USA dell'Osin Strix. E ancora sempre Benefit Blackout, martedì c'è la cena alle ore 20 più un live rap. E ancora come ultimo appuntamento che vi segnalo, quello di oggi a partire dalle 17, quindi già in corso, sotto la tettoia dei contadini, c'è un racconto delle rivolte al CPR di Corso Brunelleschi e sulla solidarietà fra e dentro e fuori.
Un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout, dal giornale Malandrino, da Mario,
da Francesca
e Mr. Kang.
E la nostra sigla di chiusura di quest'oggi sono i Force of the Desert, No One is Innocent.